Una definizione di modello clinico per bambini con encefalomielite mialgica o sindrome da stanchezza cronica. Estratto. Una definizione di modello clinico per la sindrome di stanchezza cronica è stata sviluppata per gli adulti, Fukuda et al. 1994, ma questo modello tipo potrebbe non essere adeguato per i bambini e gli adolescenti. L'inapplicazione di una definizione coerente e omogenea per questa patologia e la mancanza di strumenti affidabili di diagnosi certa potrebbero condurre ad una mancanza di suscettibilità e di specificità. In questo articolo viene presentata una definizione di modello clinico appoggiata dall'Associazione Internazionale della CFSME. Parole chiave. Encefalomielite mialgica, sindrome di stanchezza cronica, definizione di caso clinico. Una definizione di modello clinico per bambini con encefalomielite mialgica, sindrome di stanchezza cronica. Tra gli adolescenti, l'eccessiva affaticabilità ed i disturbi dell'apprendimento e della memoria sono diverse caratteristiche tipiche della sindrome di stanchezza cronica, Miche et al. 2003. La fatica può essere un sintomo importante di questa patologia ed un'altra caratteristica di questa malattia è l'individualità dei sintomi caratterizzanti e l'imprevedibilità dell'andamento della stessa. In uno studio basato su una comunità abicita, Kansas, Jones et al. 2004, hanno stimato che i casi di insorgenza di CFS in età pediatrica sono 338 su 100.000, mentre in un altro studio su una comunità di Chicago, Jordan et al. 2006, hanno riscontrato 60 casi su 100.000. In generale, la prognosi per un bambino o un adolescente a cui sia stata diagnosticata una CFS è considerata migliore rispetto a quella relativa agli adulti con la stessa diagnosi, Smith e Carter, 2003. Attualmente i criteri Fukuda, 1994, sono usati per la diagnosi sia in adulti che in bambini. È stata sviluppata anche una definizione di caso clinico tipo per CFSME, encefalomielite mialgica sindrome di stanchezza cronica, MECFS, Carruthers et al. 2003, e uno studio ha riscontrato che i criteri canadesi identificavano pazienti con maggiore stanchezza, debolezza, sintomi neurologici e psichiatrici rispetto ai criteri Fukuda, 1994. Sfortunatamente, sia la definizione canadese che quella di Fukuda sono state elaborate più per adulti che in base ad un campione pediatrico. Ed inoltre, molti studi su giovani con MECFS hanno utilizzato i criteri Fukuda. Tuttavia, i bambini affetti da questa patologia possono presentare una sintomatologia differente rispetto agli adulti con MECFS, Jordan et al. 1997. Sintomi come dolori addominali possono essere molto frequenti in CFSME pediatrica, ma non essere altrettanto comuni negli adulti. Bell, 1995, ha riportato che i tre sintomi più comuni, oltre alla stanchezza, nei bambini e negli adolescenti, erano mal di testa, disturbi del sonno e difficoltà cognitive. Vi è quindi un'effettiva necessità di sviluppare una definizione di CFSME in età pediatrica che permetta l'applicazione di criteri oggettivi e omogenei. Una definizione di questo tipo potrebbe servire a stimolare la ricerca perché in futuro non verifichi solo la validità di una definizione clinica tipo, ma si faccia carico di gettare nuova luce anche sulla fisiopatologia e migliorare gli approcci curativi. L'Associazione Internazionale della Sindrome di Stanchezza Cronica ha recentemente sponsorizzato la definizione di caso tipo di MECFS pediatrica per gli under 18. Un nuovo strumento per la valutazione della patologia è stato creato dal gruppo di lavoro dell'Associazione Internazionale della Sindrome di Stanchezza Cronica, il questionario di De Paul di salute pediatrica, DPHQ. Il DPHQ è uno strumento di autovalutazione utilizzato per i giovani ed i bambini con età inferiore ai 18 anni, BDHTTP. www.iacfsme.org portals 0 pdf de paul pediatric alt questionnaire.pdf. Una definizione di caso pediatrico di MECFS è essenziale che coloro che effettuano studi nel tentativo di arrivare ad una diagnosi certa per bambini affetti da MECFS conducano una valutazione scrupolosa, che includa anche lo sviluppo della storia clinica, esami fisici, esami di laboratorio che confermino la diagnosi. La storia dovrebbe essere comprensiva anche di quella dei genitori oltre che dei bambini, perché essi sono ancora in via di definizione della propria identità. La definizione presentata a elementi della definizione Fukuda per gli adulti, 1994, e le raccomandazioni di Reves et al. 2003. Abbiamo anche incluso la struttura di una nuova definizione di caso clinico tipo di MCFS che è stata sviluppata in Canada, Carruthers et al. 2003. Noi crediamo che la necessità che si presentino sintomi certi fornisca un quadro clinico tipo più specifico. Comunque, abbiamo cercato di limitare le tipologie di sintomi ai criteri canadesi, in modo da avere una categorizzazione pediatrica più credibile. Crediamo anche che questa definizione di caso tipo riduca l'importanza del sintomo della fatica e faccia luce in maniera evidente sull'importanza di sintomi quali la confusione, il dolore e di sintomi simili influenzali. Di seguito presentiamo la definizione di caso clinico pediatrico di MCFS. Per avere una diagnosi certa di MCFS un bambino o un adolescente deve presentare una fatica cronica evidente, persistente, inspiegabile da più di 3 mesi, non sia il risultato di costante esercizio fisico, che non sia alleviato in maniera sostanziale dal riposo, che determini una sostanziale riduzione delle attività personali, sociali e scolastiche precedenti, che persista o si ripresenti per 3 mesi. Il criterio dei 3 mesi è in contrasto con il criterio di 6 mesi previsto dagli adulti secondo Fukuda. I criteri canadesi suggeriscono che i bambini con sintomi persistenti per più di 3 mesi possano ottenere la diagnosi di questa patologia, Carruthers et al. 2004. Noi siamo d'accordo con questa idea, poiché Fogler, Dutie, Tapar e Farmer, 2005, non hanno riscontrato nessuna differenza nei ragazzi dagli 8 ai 17 anni, con una fatica persistente da 3 mesi rispetto a quelli che lamentavano una fatica da 6 mesi. La definizione dei criteri Fukuda, 1994, faceva riferimento ad una stanchezza che non fosse presente dalla nascita e che avesse invece una chiara insorgenza. Non utilizziamo questo criterio perché i bambini e le loro famiglie non sono in grado di indicarne con esattezza la comparsa. La definizione di Fukuda et al. 1994 prevede che sintomi come il mal di gola o i deficit di memoria non siano preesistenti alla fatica, ma noi non utilizziamo questo criterio poiché è stato riscontrato che, in bambini, con un'insorgenza insidiosa, questi sintomi precedono la fatica. Sintomi essenziali. In più, i bambini devono presentare anche i seguenti sintomi tipici della MCFS, che devono persistere o manifestarsi negli ultimi 3 mesi di patologia, i sintomi possono anche insorgere prima della fatica. A supporto di questa tesi di inclusione dei sintomi, vi è l'analisi dei fattori di conferma Rove e Androvens, 2002, che riscontra stanchezza e dolori muscolari, dolore al petto, alla testa e all'addome e fattori immunologici, neurofisiologici e neurocognitivi. Raccomandiamo di utilizzare il questionario MCFS per l'età pediatrica, in modo da reperire informazioni utili per la diagnosi di MCFS in età pediatrica, Jason et al. 2006. Si raccomanda generalmente che gli adolescenti dai 12 anni in più lo compilino da soli. E che i genitori guidino e compilino il questionario per gli under 11. Alcuni bambini potrebbero aver bisogno di diversi giorni, in quanto completarlo in una sola volta potrebbe esacerbare i sintomi. È importante valutare ciascun sintomo in base alla frequenza ed alla severità, in modo da mettere in pratica i criteri per la definizione del caso tipo. Con la domanda quanto è problematico da gestire questo sintomo? Perché si rispettino i criteri, dovrebbe arrivare a 4 o oltre in base alla seguente scala. 1 uguale nessun problema, 4 uguale problema moderato, 7 uguale grande problema. In merito alla frequenza del sintomo, per rispondere ai criteri, il sintomo deve essere valutato in base alla scala seguente. 1 uguale quasi mai, 4 uguale per metà tempo, 7 uguale sempre. Malessere o fatica post esercizio fisico. Con l'attività, non necessariamente faticosa, ma potrebbe includere solo una passeggiata, una rampa di scale, o addirittura una minima attività, quale usare un computer o leggere un libro, potrebbe comportare una perdita della resistenza fisica o mentale, malessere o stanchezza e l'esacerbarsi di altri sintomi. Il recupero è lento, in genere 24 ore o anche più. Sonno non ristoratore o sonno disturbato nella quantità o disturbi del ritmo sonno-veglia. Questi sintomi potrebbero anche includere ipersonnia, inclusi riposi frequenti, sonno disturbato, per esempio incapacità di addormentarsi o risvegli anticipati, e inversione del ritmo sonno-veglia. Dolore o fastidio. Questi sintomi sono spesso diffusi e migratori per la stessa natura. Ci deve necessariamente essere almeno un sintomo tra i seguenti: dolore miofasciale o alle articolazioni, dolore alla testa o all'addome. Il dolore miofasciale può includere dolore acuto o dolenza diffusa. Dolore, rigidità o sensibilità estrema possono verificarsi in qualsiasi articolazione, ma essere presenti in più di una senza presentare edema o altri segni di infiammazione. I bambini con dolori addominali o alla testa possono anche presentare dolore agli occhi o eccessiva sensibilità alla luce viva, dolori allo stomaco, nausea, vomito o dolore al petto. Le persone affette da CFSM spesso descrivono i mal di testa localizzati sopra a tutto nella regione dietro agli occhi e dietro alla testa, e potrebbero includere anche altre forme di mal di testa incluse le emicranie. I giovani devono manifestare almeno due o più manifestazioni neurocognitive, che possono includere difficoltà di memoria, notata dallo stesso paziente o osservabile nella capacità di richiamare alla mente informazioni o eventi a breve distanza di tempo, difficoltà di concentrazione, che può comportare l'incapacità di rimanere concentrato su un compito particolare, di filtrare i vari stimoli a cui si è sottoposti in una classe o di concentrarsi sulla lettura, sull'attività al computer o su un programma televisivo, difficoltà nel reperire le parole giuste, dimenticanze frequenti di ciò che si vuole esprimere, assenza mentale, lentezza nel pensare, necessità di focalizzarsi su una cosa alla volta, pensiero espresso con difficoltà, difficoltà nel comprendere le informazioni, difficoltà nel seguire il flusso dei pensieri, o nuovi problemi con la matematica o altre materie scolastiche. Infine, i bambini potrebbero anche presentare almeno uno dei sintomi delle seguenti due categorie. 1. Manifestazioni del sistema nervoso autonomo. Ipotensione neuromediata, tachicardia ortostatica posturale, ipotensione posturale ritardata, palpitazioni cono senza aritmie cardiache, confusione, senso di instabilità sui piedi, mancanza o difficoltà di equilibrio, dispnea. 2. Manifestazioni neuroendocrine. Sensazione ricorrente di febbre e freddo alle estremità, temperatura corporea anomala e marcate fluttuazioni diurne, sudorazioni, intolleranza estrema al freddo o al caldo, variazioni marcate di peso, perdita dell'appetito, appetito anomalo, peggioramento dei sintomi sotto stress. 3. Manifestazioni immuni. Sintomi simili influenzali ricorrenti, mal di gola non essudativo o sensazione di avere un graffio alla gola, febbre ripetute e sudorazioni, linfonodi sensibili alla palpazione, generalmente si nota un ingrossamento minimo, nuova sensibilità ai cibi, odori e medicine. Categorie severe e moderate. Abbiamo creato una categoria a parte per chi soddisfa quasi tutti i criteri, e coloro che presentano i criteri clinici di CFSM in maniera moderata. Questi adolescenti dovevano presentare 3 o più mesi di stanchezza e riportare 4 dei 5 sintomi classici della CFSM con frequenza e severità variabile da moderata a severa, una valutazione di 4 o più, su una scala variabile da 1 a 7. In più, in merito alle manifestazioni del sistema immunitario, neuroendocrino e del sistema nervoso autonomo, gli adolescenti dovevano avere almeno un sintomo di ciascuna delle tre categorie, invece di un solo sintomo delle tre. Altre categorie. Una definizione di caso clinico pediatrico di CFSM permette una diagnosi per adolescenti e bambini che comprenda anche i vari sottotipi della patologia, come la stanchezza cronica idiomatica. Un sottotipo è la CFSM atipica, definita come una stanchezza che perdura da 3 o più mesi, ma senza più di uno dei sintomi classici. È possibile anche ricevere una diagnosi di CFSM in remissione, se tutti i criteri erano soddisfatti in precedenza, ma non al momento dell'indagine diagnostica. Un'altra categoria comprende una patologia simile alla CFSM pediatrica, definita come una malattia che presenta tutti i sintomi classici, tranne la durata di 3 mesi o manca una valutazione medica. Condizioni di esclusione. Le condizioni di esclusione includono qualsiasi condizione medica che potrebbe spiegare la presenza di una stanchezza cronica, come ad esempio ipotiroidismo non curato, apnea notturna, narcolessia, tumori maligni, leucemia, epatite cronica, sclerosi multipla, artrite reumatoide infantile, lupus eritematoso, IVAIS, obesità severa, morbo celiaco e malattia di Lyme. Altre patologie che portino all'esclusione della CFS includono disordini psichici che possano spiegare la presenza della stanchezza cronica, come ad esempio disordini psicotici o schizofrenia infantile, disordine bipolare, disordine melanconico depressivo, abuso di sostanze o alcol eccetto abuso di sostanze o alcol che siano stati curati con successo, anoressia nervosa o bulimia nervosa, tranne disordini alimentari trattati con successo. Disordini non esclusivi. I bambini possono presentare disordini concomitanti che non spiegano in maniera adeguata la fatica, ma che non sono da considerarsi, tuttavia, necessariamente esclusivi. Questi includono disordini psichiatrici, come scuolafobia, ansia da separazione, disordini da ansia, disordini somatiformi, disordini non melanconico-depressivi. Altre condizioni definite primarie in base ai sintomi che però non possono essere confermate da analisi e test: sensibilità alimentare o chimica multipla, fibromialgia. Qualsiasi condizione sottoposta a cura specifica tale da alleviare tutti i sintomi correlati a questa condizione e per cui l'efficacia della cura venga documentata. Qualsiasi condizione curata prima dello sviluppo della cronicità dei sintomi ed ogni anormalità isolata ed inesplicabile all'esame fisico o test di laboratorio e per immagini che non sia sufficiente a spiegare in maniera convincente l'esistenza di una condizione esclusiva. Conclusione. Secondo la nuova definizione di modello clinico pediatrico, le classiche 6 categorie seguenti includono fatica, malessere post esercizio fisico, sonno non ristoratore o disordini nella quantità del sonno, dolore miofasciale, dolore addominale, cefalea, due o più manifestazioni neurocognitive, ed almeno uno dei delle due o tre sottocategorie incluse manifestazioni della SNA, neuroendocrine e immunitarie. Questa nuova definizione di modello clinico e valutativo faciliterà le future ricerche sulla CFSM pediatrica ed indagini a lungo termine sugli esiti della patologia, fornendo un aiuto nell'identificazione dei fattori di rischio che possano facilitare una diagnosi veloce e preventiva. Molti medici hanno a che fare con bambini che hanno una fatica inspiegata ed altri sintomi per i quali valutazioni psicologiche e mediche non hanno fornito nessuna spiegazione plausibile. Per tutti i bambini con una patologia cronica è fondamentale una valutazione diagnostica in via di sviluppo che implichi la ricerca delle cause principali della fatica e degli altri sintomi o le complicazioni di processi non manifesti. Carter e Marshall, 1995. Una definizione di modello clinico è il primo e più importante passo nel processo diagnostico. Se la categoria patologica include anche soggetti che non hanno la patologia o esclude magari altri che invece ne sono affetti, sarà difficile identificare le marker biologici per questa malattia che inducano a comprenderne meglio la patofisiologia. Avere un modello clinico pediatrico è un primo ed importante passo sia per la valutazione diagnostica che per i possibili interventi di approccio alla malattia. I ricercatori giocano un ruolo fondamentale nell'utilizzare questo modello clinico nell'identificazione dei casi, indagare sulle valutazioni prevalenti, e nello studiare la patofisiologia di bambini ed adolescenti affetti da questa patologia. In più, questo nuovo modello clinico può fungere da riferimento per pediatri, legislatori, ricercatori, infermieri e professori e tutti coloro che si occupano di sviluppare ed implementare progetti educativi individuali. Oltre ai vantaggi dal punto di vista educativo e diagnostico, i criteri possono essere utili anche per le famiglie dei piccoli pazienti, fornendo legittimità ai sintomi.